Laser.
I've always supported the death penalty.
From no penalty to death penalty, it's called the death penalty, okay?
We have to bring back the death penalty. They have to pay the ultimate price.
It's totally on his initiative. If the president did not...
È del tutto una sua iniziativa. Se il presidente decidesse di non uccidere, non ci sarebbero detenuti giustiziati. E la moratoria di 17 anni delle esecuzioni federali sarebbe stata estesa a 18. Non si può lasciare questa decisione nelle mani di individui come Donald Trump. Non sono in grado di gestire un potere assoluto di vita e di morte.
They can't handle an absolute power over life and death.
Nella fase finale della sua presidenza, Trump ha scelto di armare la mano del boia federale. Dallo scorso luglio, l'amministrazione uscente ha autorizzato 10 esecuzioni, più di tutti gli ultimi 10 presidenti messi insieme. Non è solo stata annullata la moratoria di fatto in vigore dal 2003. Ma Trump ha scelto di mettere a morte dei detenuti anche nel periodo della transizione presidenziale, dopo aver perso le elezioni di novembre. Qui in America non accadeva da 132 anni.
It's impossible to comprehend, because it's not like being in a hospital with someone who's fading.
È impossibile da comprendere, perché non è come quando assisti un malato terminale in un letto di ospedale che sta morendo davanti a te e tu vedi la vita che si allontana, no? Lui è vivo, totalmente, sarà morto del tutto dopo che lo hanno giustiziato. È qualcosa di imperscrutabile, Emiliano. È semplicemente impossibile da capire.
Lo scorso 10 dicembre, nel carcere di Terre Haute, in Indiana, è stato messo a morte Brandon Bernard, 40 anni, è il più giovane detenuto federale giustiziato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Era stato condannato per il suo coinvolgimento nell'omicidio di una coppia di giovani in Texas, perpetrato da una gang. Sister Ellen Prejean, lei è una suora cattolica che da decenni qui negli Stati Uniti si batte contro la pena di morte. E lei ha parlato con Brandon poco prima che venisse giustiziato.
Ho vissuto altre 6 volte questa esperienza. Ho accompagnato 6 detenuti all'esecuzione. Queste ultime conversazioni sono in qualche modo surreali, perché sono conversazioni normali. Brandon è lì, sta parlando con tutto il suo team, con gli avvocati, con tutti noi che eravamo insieme dall'altra parte del telefono. Aveva toni molto pacati e controllati. Credo che abbia lavorato molto sul suo senso del lutto e del dispiacere per quanto accaduto alle 2 vittime. Ho l'impressione che questo lo abbia in qualche modo purificato e che sia stato pronto ad andare verso la morte. Certo, pur non essendo d'accordo sul fatto che sia lo Stato ad ucciderlo. Brandon ritiene che la pena di morte sia ingiusta, ma personalmente lo ha accettato.
Immagino siano conversazioni straordinariamente intense dal punto di vista emotivo, anche se a lei è accaduto più volte di incontrare questi condannati a morte. Di che cosa si può parlare con una persona che sta per essere giustiziata e di che cosa avete parlato voi in questa ultima conversazione?
So what's it like? It's like you're talking about ordinary things.
Abbiamo parlato di argomenti normali, per esempio di quanto accade nel braccio della morte, dove c'è una videocamera costantemente puntata sui detenuti 24 ore al giorno. Brandon mi ha detto che avrebbe voluto invece un po' di privacy. Ha raccontato di aver messo qualche volta un asciugamano davanti alla videocamera attraverso cui le guardie carcerarie controllano ogni 15 minuti. I condannati a morte vengono monitorati prima di essere giustiziati, per evitare che si suicidino. Lo Stato vuole essere in grado di ucciderli. È così surreale. Poi abbiamo parlato di argomenti più profondi, del suo rimorso, della coppia uccisa, anche di sua madre e di cosa gli avesse insegnato. Cercare di andare d'accordo con tutti, essere generoso, trattare gli altri con rispetto. Mi ha raccontato anche di come in un normale venerdì sera sono arrivate due guardie carcerarie alla porta della sua cella, 5-6 settimane fa, prima della data dell'esecuzione. Brandon le conosceva bene. Spesso rideva e scherzava con loro, ma ha detto di aver capito dai loro occhi che erano molto seri. Non hanno aperto bocca, mi hanno solo ammanettato e mi hanno portato nel corridoio, ha raccontato.
E che cosa è successo poi? Cos'altro le ha raccontato Brandon, questo detenuto quarantenne che è stato giustiziato un mese fa?
Lo hanno portato dal direttore della prigione, mi ha raccontato Brandon. Aveva un documento sul tavolo e me lo ha letto. C'era scritto che io sarei stato giustiziato in circa 6 settimane e poi ha aggiunto di essere stato trasferito nella cella dove si attende l'esecuzione della condanna a morte. E mi ha detto, ero così frastornato, non sono riuscito a dormire, non ero in grado di pensarci. In effetti, le autorità federali hanno deciso all'improvviso di stabilire le date di queste esecuzioni. Ecco, è emerso tutto questo nella nostra conversazione. Accade così, ed è l'ultima volta in cui si può parlare con lui mentre è vivo.
I'll rise in the morning, my fate decided, I'm a dead man walking, I'm a dead man walking.
L'amministrazione Trump ha deciso di accelerare le esecuzioni. Perché questa corsa a giustiziare i detenuti federali? Che cosa rivela questa decisione, questo atteggiamento di Trump?
Oh, sa che cosa rivela? Rivela che quando la Corte Suprema ha reintrodotto la pena di morte negli Stati Uniti nel 1976, lo ha fatto in un modo destinato a fallire. La condanna capitale doveva rispondere a un preciso criterio. Una persona poteva essere giustiziata soltanto se considerata il peggiore dei peggiori tra i colpevoli di omicidio. Nessuno però capisce cosa significhi. Se tu uccidi mia madre, questo è il peggio del peggio. Ma come si fa a distinguere il cosiddetto peggio del peggio da un omicidio ordinario? Nessuno lo sa. E a questo criterio ne hanno abbinato un altro. La totale discrezionalità del procuratore nel richiedere la pena di morte oppure no.
Questo è il contesto. Però il presidente Trump e con lui il ministro della giustizia, il procuratore generale William Barr, in questi mesi hanno avuto un ruolo diretto, hanno deciso di far eseguire queste condanne a morte.
Se vuoi sapere come è accaduto che Trump e Barr potessero fare ciò che hanno fatto, ecco, hanno cercato chi si trovava alla fine del processo di appello nei tribunali, chi poteva essere ucciso, chi avevano il potere di uccidere, e lo hanno deciso. Li stanno uccidendo. Questo mostra davvero che non puoi mettere quel tipo di potere assoluto nelle mani di esponenti di governo corrotti, guidati da ideologia politica, miopi, ignoranti e faziosi. La decisione si è basata solo su questo.
Eppure queste condanne a morte federali dal 2003 erano state sospese. Perché adesso si è deciso di riprenderle?
Il motivo per cui non sono state eseguite condanne a morte a livello federale per 17 anni è che non c'era un procuratore generale degli Stati Uniti che le volesse. Poi è arrivato uno come William Barr, che invece è favorevole alla pena di morte. Ed è tutto nelle sue mani. Questo mostra che il sistema non funziona e che non avrebbe mai potuto funzionare. E questa è anche la ragione per cui ci sono stati 172 casi di persone erroneamente condannate alla pena capitale, che però sono riuscite a uscire dal braccio della morte a causa di errori giudiziari. Queste statistiche sono incredibili. Dall'introduzione della pena di morte nel 1976 sono state giustiziate oltre 1.500 persone. Ogni 9 detenuti giustiziati, uno è stato rilasciato a causa di errori giudiziari. Il motivo per cui vengono commessi tutti questi errori è proprio la discrezionalità del procuratore. Vengono sempre condannate persone povere, che non possono permettersi buoni avvocati difensori, e così non emerge la verità durante i loro processi. Per questo motivo viene commesso un errore dietro l'altro.
You know, the old days, boom, firing squad. No, it's true.
Somebody said the other day, well, he had some psychological problems. Well, you know, in the old days, bing, bong. When we were strong.
Lei ha insistito sul ruolo del procuratore generale William Barr, il ministro della giustizia, che si è dimesso prima di Natale. Ma la decisione finale spetta comunque al presidente degli Stati Uniti. Con Trump sono state eseguite 10 condanne in 6 mesi e altre sono previste in questi giorni. Ha dunque una responsabilità precisa questo presidente?
Sì, assolutamente. Se il presidente lo volesse, la moratoria di 17 anni delle esecuzioni federali sarebbe stata prolungata. Invece abbiamo deciso di uccidere. E questo dimostra che se lasci questa decisione nelle mani di individui come il presidente, sono esseri umani fragili.
Una fragilità, come la chiama lei, che finora è costata la vita, lo abbiamo detto, a 10 detenuti federali dalla scorsa estate. Invece, a livello statale, anche a causa del Covid, le esecuzioni sono state sospese da alcuni mesi.
Il paragone tra le esecuzioni federali e quelle statali è molto interessante, perché a livello statale la pena di morte è a discrezione dei singoli procuratori in ciascuna contea e lo Stato può decidere se confermare la condanna a morte oppure no. A livello statale è in graduale ma continua diminuzione. Al momento solo il 2% dei procuratori delle contee in tutti gli Stati Uniti applicano la pena di morte. Tutti gli altri la stanno eliminando.
Dunque, a livello statale le esecuzioni sono in calo e aumentano invece gli stati che hanno abolito la pena di morte, l'ultimo il Colorado nel 2020. Perché?
Perché c'è stato un percorso di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. La gente ha capito che la pena di morte non garantisce maggior sicurezza. È sufficiente il carcere. Un sondaggio della Gallup del 2019 ha dimostrato che quando si chiede alle persone se di fronte a un grave omicidio si preferisca la morte o il carcere a vita senza possibilità di uscita, solo il 36% è favorevole alla pena di morte. È un numero in calo. Amnesty International lo dimostra. Se nel paese sono in corso un'evoluzione morale e un cambiamento collettivo delle coscienze, a quel punto si guarda alla prassi e si osserva che a livello statale la pena di morte sta diminuendo. Per esempio, qui in Louisiana, il mio stato, uno degli ex stati schiavisti del profondo sud, negli ultimi 17 anni non sono state eseguite condanne a morte. Non c'è ancora stato un cambiamento legislativo, ma nella prassi, nei fatti, non stiamo più uccidendo alcun condannato.
But the practice is, we're just not killing people anymore.
Sister Helen Prejean's prison ministry to abolish the death penalty and provide counseling to death row inmates has received global recognition and acclaim.
Sister Helen, lei è una figura di riferimento globale nella lotta contro la pena di morte. Qui negli Stati Uniti però c'è una interessante contraddizione che caratterizza spesso i favorevoli alla pena di morte, e cioè i cristiani conservatori, anche i cattolici. Sono pro-life, anti-aborto, come si è spacciato, come si è dichiarato lo stesso presidente Trump. Difendono la vita contro l'interruzione di gravidanza, ma non esitano a toglierla a un detenuto. Come si concilia, se si può conciliare, tutto questo?
Mi lasci dire che il cuore di questa discussione è una conversazione che ho avuto con Giovanni Paolo II. Al Papa, parecchi anni fa, dissi che molti cattolici si dichiarano favorevoli alla vita, ma per loro essere pro-life significa solo difendere gli innocenti. Invece, quando si tratta di persone colpevoli di omicidio, queste stesse persone cambiano posizione e ritengono sia necessario giustiziare i colpevoli a causa dei crimini commessi. La Chiesa Cattolica sostiene solo la dignità della vita degli innocenti. E le vite dei colpevoli?
What about guilty life? And I said to the Pope, when I'm walking with a man to execution.
Dissi a Giovanni Paolo II che quando accompagna un condannato alla sua esecuzione è ammanettato mani e piedi, circondato da 6 guardie che lo stanno portando alla camera della morte e lo legano sul lettino per ucciderlo. Gli ho spiegato che lui si rivolge a me e dice: «Sorella, per favore, prega affinché Dio sorregga le mie gambe mentre io compio questo cammino». Ho chiesto al Papa: «Dov'è la dignità dell'uomo nel rendere un essere umano indifeso e ucciderlo?»
E quale fu la risposta dell'allora Papa Giovanni Paolo II?
Questo è il modo in cui il Papa ha cambiato il catechismo. Iniziò a parlarne nella sua visita a St. Louis in Missouri nel 1999. Per la prima volta disse in pubblico che la dignità della vita umana non deve essere tolta nemmeno a coloro che hanno commesso un crimine terribile.
The dignity of human life must never be taken away, even in the case of someone who has done great evil.
So it began. See, consciousness first it rises up in the people who have.
Si inizia così, con la presa di coscienza da parte dei testimoni diretti, persone come me, che assistono alle esecuzioni delle condanne a morte. Dapprima, proprio attraverso questa consapevolezza, si riesce a raggiungere l'opinione pubblica e poi, gradualmente, si arriva anche ai leader. E infine questi leader cambiano la legislazione. L'ultimo passaggio dovrebbe essere proprio l'abrogazione formale della pena di morte. Questo è l'ultimo passo.
Questo sta in parte avvenendo qui negli Stati Uniti, lo abbiamo detto, a livello dei singoli stati. E per quanto riguarda invece la Chiesa Cattolica?
Nel caso dei leader della Chiesa Cattolica, questa crescita di consapevolezza tra le persone ha portato a cambiare la legislazione, cioè, in questo caso, a modificare il catechismo. È accaduto soltanto nel 2018 con Papa Francesco, ma è un aumento graduale della presa di coscienza, una consapevolezza morale che ci dice: no, non lo dovremmo fare.
No, we should not be doing this.
Helen, I'm gonna die.
The truth has made you free.
You know the truth about me. I'm not worried about nothing. You all right?
Time to go, Poncelet.
Can Sister Helen touch me?
Yes, she may.
Dead man walking!
Sister Helen, lei da oltre 30 anni lavora per fare crescere questa consapevolezza. Dal suo libro Dead Man Walking, Il condannato a morte, scritto nel 1993, è stato tratto anche un celebre film che ha vinto l'Oscar. Insomma, lei ha cambiato il dibattito sulla pena di morte. Che cosa ha trovato in tutti questi anni? Che tipo di risposta?
What I've found in my 30 years, Emiliano, of going to the American...
Quello che ho trovato, Emiliano, in questi miei 30 anni in giro a parlare al pubblico americano, a scrivere libri e a sensibilizzare l'opinione pubblica, è che le persone non sono inclini alla pena di morte. In realtà non ci pensano. Non è un tema che li tocca da vicino e non ci riflettono sopra. Proviamo a dare una mezza opportunità alle persone e lo capiranno. E questo è ciò che abbiamo visto accadere qui negli Stati Uniti a livello dei singoli stati. Ma poi il potere assoluto finisce nelle mani di qualcuno, come il presidente Trump, che vuole uccidere prima di lasciare il suo incarico, e può farlo perché ne ha il potere.
Prima del termine del suo mandato, il presidente Trump userà ancora questo potere assoluto. Sono previste altre esecuzioni e una in particolare per mettere a morte una donna, Lisa Montgomery. È la prima volta in oltre 70 anni che una detenuta federale viene giustiziata. L'esecuzione è prevista domani, 12 gennaio, soltanto 8 giorni prima della fine del mandato di questo presidente.
Oh no.
Lo so, lo so. Solo 8 giorni prima che Biden diventi presidente. Se potesse resistere soltanto 8 giorni in più, avrebbe salva la vita. Guarda quanto è assurdo tutto questo. Nelle mani di Trump muore, nelle mani di Biden vive.
In the hands of Trump she dies. In the hands of Biden she lives. Oh my God. I mean, how can we even speak of this, huh? And it's supposed to be for the worst of the worst.
Oh mio Dio. Come possiamo parlare di questo caso? Abbiamo detto prima che la pena di morte dovrebbe essere riservata ai peggiori tra i peggiori, secondo la Costituzione. Sua sorella ha detto che questa condannata è la più fallita tra i falliti. È stata torturata e abusata da bambina. Era sconnessa dalla realtà. Se pensiamo al crimine che ha commesso, la gente potrebbe dire: mamma mia, è terribile. Ha ucciso una madre strangolandola e ha estratto il feto dalla sua pancia. Poi ha portato il bambino da suo marito e ha detto di aver partorito mentre faceva acquisti. Adesso abbiamo un figlio, gli ha detto. Questa donna era stata sterilizzata e voleva un bambino. Questo è un comportamento di chi soffre di una malattia mentale.
Now that is sick. That is mentally ill behavior.
Questo non è l'unico caso in cui una condanna a morte è stata comminata a una persona con problemi di instabilità, con problemi di salute mentale. Come si fa comunque a volere in queste circostanze, in questo momento, a voler mettere a morte in particolare questa detenuta?
Negli Stati Uniti ci sono stati altri 16 casi di madri che hanno ucciso i loro figli e commesso azioni vergognose, ma quando i loro casi sono stati presentati davanti ai tribunali con le attenuanti, nessuna giuria popolare le ha condannate a morte, eppure erano crimini davvero spaventosi.
But in this case, because the only person you could go to would be someone like Trump.
E in questo caso l'unica persona che potrebbe volere la morte di Lisa è qualcuno come Trump, che ha caratterizzato tutta la sua presidenza con la violenza, l'intimidazione e la forza. E così adesso userà quella forza. Ma se si guarda la sua storia di mancanza di rispetto per le donne, ecco, adesso arriva a uccidere una donna 8 giorni prima di lasciare la Casa Bianca. È così vergognoso. Eppure a volte serve che le persone si sentano così oltraggiate per qualcosa che ripugnano. Questa repulsione aiuterà a portare un cambiamento. Dobbiamo evitare che accada. Non possiamo fidarci di nessun rappresentante del governo.
They are ready. They've had enough.
I believe my criminal justice reform package is as strong or stronger than anyone else's. And we can get there together.
Dopo Donald Trump, il 20 gennaio si insedierà il democratico Joe Biden. Vale la pena ricordare che un progetto di legge da lui appoggiato negli anni 90 ha provocato un aumento delle condanne a morte a livello federale. Comunque Biden ha già detto di voler bloccare tutte le esecuzioni che dipendono dall'amministrazione federale. Lo farà davvero? Lei che cosa si aspetta dalla nuova presidenza?
L'ho già sentito dire da loro, dai componenti della nuova amministrazione. Non solo, ma è la prima volta in cui tutti i candidati alle presidenziali, tutti democratici, hanno detto di essere contrari alla pena di morte. Non era stato il caso di Obama, che in determinate circostanze era favorevole. Ecco, il mio messaggio a Biden è questo: rispetta le tue promesse e fai ciò che hai detto. Biden ha il potere di decidere una moratoria sulle esecuzioni federali e di commutare tutte le condanne a morte. Non ha comunque le prerogative per poter abolire del tutto la pena di morte. Solo il Congresso può farlo. Il nuovo presidente può sospendere le esecuzioni. Ha detto che intende fermarle. Io gli dirò: Presidente Biden, per favore, mantieni la tua parola e metti fine a queste uccisioni. Credo che lo farà.
Sister Helen, lei è una suora cattolica. Biden, dopo Kennedy, sarà il secondo presidente cattolico nella storia degli Stati Uniti. Questo potrebbe cambiare qualcosa nel suo modo di affrontare la pena di morte?
Lui agisce in base al suo credo cattolico, soprattutto per la parte relativa alla giustizia per i poveri e per la vita, che la pena di morte può sottrarre. È cresciuto con questi valori, come tutti noi. Ha aumentato la sua consapevolezza sulla pena di morte e su quanto dipenda dal governo. Secondo me, Biden dimostrerà con i fatti cosa significhi essere un cattolico. Perché ci sono invece persone che sono cattoliche solo di nome, come il ministro della giustizia William Barr. È stato premiato per essere un cattolico eccezionale e aver dimostrato un comportamento davvero seguace di Cristo.
And really mirroring Christ-like behavior.
Non sono sicuro di aver capito. Il ministro della giustizia Barr, che come abbiamo detto ha lasciato l'amministrazione Trump pochi giorni fa, è stato premiato come cattolico di eccezionale caratura?
Emiliano, he was given this award on
Questo riconoscimento gli è stato assegnato da un'organizzazione cattolica il giorno dopo l'esecuzione di una condanna a morte federale, capisci? Cioè il 22 settembre un detenuto è stato giustiziato e il 23 il ministro ha ricevuto il premio da parte di un gruppo di cattolici. Ci siamo fatti sentire. Abbiamo protestato sui social media, da Facebook a Twitter. Dobbiamo davvero uscire all'aperto e alzare la nostra voce. Il premio è stato assegnato a un uomo che dice di essere a favore della vita e poi autorizza le condanne a morte.
Sister Helen, questo conferma che la sua lunga battaglia, che il suo impegno che dura ormai da decenni contro la pena di morte deve proseguire. Lei ha 81 anni, ha ancora fiducia che qualcosa possa cambiare?
You just keep putting your voice out there, you keep educating the people.
Bisogna solo continuare a far sentire la propria voce, dopo aver sensibilizzato le persone. Dobbiamo fare in modo che tutto questo finisca, che la pena di morte venga abolita. È il nostro ruolo, e forse anche il vostro, come mass media, per permettere alle persone di avere le informazioni necessarie per poter valutare. In questo senso, il nostro è un ruolo comune. Anche voi dite la verità e permettete alle persone di riflettere su ciò che occorre cambiare.
Gotta walk away. Gotta walk away.